mi chiede la vostra collega che cosa comporta la mancanza di una Costituzione scritta. Chiudete gli occhi e immaginate oggi l'Italia senza una Costituzione scritta. Cioè saremo senza rete, no? L'idea di percorrere felicemente una fune sospesa tra due grattacieli senza la rete sotto vorrebbe dire che dovremmo stare attenti a ogni passo, e visto chi tiene la fune in mano avremo qualche rischio. E questo è possibile in un paese come il Regno Unito, perché ha le sue tradizioni e i suoi sistemi ormai incorporati nella loro mentalità, per cui c'è uno stile nel fare le cose di governo e c'è una sensibilità dei protagonisti istituzionali e politici, per cui evitano di grandi strappi. Però vedete per esempio che anche lì la Brexit, l'uscita dall'Europa, è stata possibile in assenza di una Costituzione scritta, con un'operazione un po' stupida fatta da Cameron, che non era un mostro di intelligenza, che era il premier conservatore, che pensò di lanciare un referendum sulla permanenza del Regno Unito nel UE, essenzialmente per aprire un tavolo di trattative con la UE, per avere maggiori privilegi, che già il Regno Unito ne aveva parecchi. E dopodiché la cosa gli è scappata di mano, e dopodiché questo referendum è stato indetto con una legge ordinaria e i suoi effetti sono privi di un argine. Cosa succede senza una Costituzione scritta? O tu c'è un sistema politico e culturale e istituzionale che è abituato comunque a mantenersi dentro una certa careggiata, o se no non c'è più limite. Oggi, quando Mattarella ogni tanto decide di dire qualcosa e pacatamente, cautamente, sempre meno perché alla fine schiaccerà anche lui come tutti i Presidenti della Repubblica negli ultimi anni, cosa fa? Richiama la Costituzione, dice: ragazzi, ricordatevi che esiste una Costituzione e che certe cose la Costituzione non le permette, e vedremo adesso perché. Le costituzioni che seguirono la Costituzione americana sono le costituzioni della Rivoluzione francese, quindi 1793, 1795 e così via. E tutte costituzioni scritte fino alla Restaurazione. Perché scritte? Ora vi cerco di riassumere in una pillolina è quello che è una chiave di lettura di questi fenomeni. Sono fenomeni complessi ovviamente, e che sono stati letti 100.000 volte sotto ogni profilo, ma anche il profilo che vi sto suggerendo forse ha qualche significato per capire il problema. La Rivoluzione francese nasce dal giuramento della pallacorda. Beh, avete imparato anche voi a scuola questa cosa, no? Ma nessuno vi ha spiegato quale fosse la dirompente conseguenza giuridica. Il re aveva bisogno di soldi. Avete mai visto un re che non abbia bisogno di soldi? Non tutti quelli che hanno bisogno di soldi purtroppo sono re. Si chiama reddito di cittadinanza, non reddito di monarchia. E di conseguenza aveva bisogno di tasse. E quindi il suo capo di governo, che era uno svizzero, Necker, decide di ripristinare una vecchia usanza medievale. Convocare gli stati generali, che erano da 100 e passa anni che non venivano convocati, che era una struttura feudale che funzionava molti, molti secoli prima, in cui quando il re aveva bisogno di parlare con i suoi sudditi, il concetto di popolo era ancora lontano, questi venivano convocati e mandavano dei rappresentanti a Parigi. E a Parigi si riunivano per stati, per cui i nobili rappresentavano i nobili, i preti e tutto il resto erano nel terzo stato. Cosa serviva a creare tre corpi di rappresentanza della nazione? Tre è un numero perfetto, perché uno resta in minoranza. Indovinate chi restava in minoranza? Lui. No? Ed era un gioco facile, un gioco che acquisiva consenso, sperabilmente, e consentiva di avere un corpo rappresentativo. Notate che poi era rappresentativo, il terzo stato venivano votati nei villaggi, e c'era perfino in alcuni posti in cui era dato il voto alle donne. Non so se vedete conto il pericolo della frana mentale che questo comportava. E solo che questi rappresentanti, pur essendo i rappresentanti del 90% o dell'85% del popolo, parola che allora non era conosciuta, bei tempi, rappresentavano un voto, mentre gli altri rappresentavano due. Così la monarchia reggeva. Il gesto rivoluzionario, è giuramento da bella corda, e cioè è stato quello: aboliamo le tre camere, ci riuniamo tutti in un unico Parlamento di rappresentanti e siamo tutti uguali. Annullato il voto per corpi separati. Questo ha creato la base della rivoluzione francese, ma ha creato anche un sistema ingovernabile. Pensate che per governare questo sistema ci hanno messo 130 anni più o meno tutti i paesi del mondo, fino a dopo la prima guerra mondiale. Questo problema era un problema che non trovava una risposta pacifica. Perché? Le tre parole della rivoluzione francese: libertà, eguaglianza, fraternità. Allora, fraternità la mettiamo da parte perché non si sa bene che cosa significa. Oggi diremmo solidarietà e continuiamo a non capire che cosa significa. Resta libertà e eguaglianza. Libertà e eguaglianza a noi sembrano due parole che stanno insieme, come la cioccolata e la nocciola. Vuoi più bene alla libertà o all'eguaglianza? Beh, questo è un problema filosofico che ci ha tormentato, lasciamo perdere. Però l'idea che un mondo possa essere libero e uguale era un'idea moderna che ha avuto un successo incredibile, ma era irrealizzabile. L'eguaglianza è una dinamite. Siamo tutti liberi. Chi è che ci garantisce la libertà? La legge. Chi è che vota la legge? I rappresentanti. Chi elegge i rappresentanti? Il popolo. Il popolo è fatto di uguali? No. Il 10% della popolazione detiene il 90% delle ricchezze. Questo è un dato che esiste oggi nel mondo. Allora esisteva in Francia, oggi esiste nel mondo. Pensate a aprire il Parlamento del mondo oggi e dare un voto uguale a tutti gli umani, che sarebbe ideale kantiano forse, no? Siamo tutti uguali, tutti figli di Dio, dello stesso Dio, salvo che cambia Dio ogni 100 chilometri, ma noi siamo stati fortunati perché siamo vissuti dove c'è il vero Dio, e siamo tutti uguali e tutti votiamo il presidente del mondo. Pensate che vincerà un nobile lord inglese? No, perché il mondo è fatto di gente che non ha. 7 miliardi hanno calcolato che quelli che muoiono di fame sono ormai una porzione in crescita, tra l'altro, questa è un'altra questione di cui non voglio parlare a proposito della globalizzazione. No? La concentrazione della ricchezza è un fenomeno che si sta accentuando. L'emigrazione è un modo per votare con i piedi, come dicevano una volta i politologi americani, no? Uno vota con i piedi, uno decide di andare a stare in una certa parte perché si vive meglio. Io sono uno che ha votato nella vita con i piedi. Gli italiani votano con i piedi, ma in un altro senso. Votare con i piedi vuol dire, non è che io posso eleggere il mondo, per cui scelgo di andare a vivere dove mi danno delle condizioni di vita migliore e quindi emigro. Le migrazioni sono la rappresentazione di questo problema, di un mondo disuguale. La Francia era un mondo profondamente disuguale. E per questo l'intelligenza monarchica evitava di mettere in un unico parlamento i rappresentanti di tutti, li metteva divisi per categoria. Una rappresenta l'1% della popolazione, l'altro rappresenta il 3% della popolazione, il resto rappresenta il 95% della popolazione, però ha sempre un voto. Togli queste paratie, giura che siamo tutti uguali e succede una cosa che non è più governabile. Perché non è più governabile? Perché l'eguaglianza è un lusso. È esattamente come non sarebbe governabile il Parlamento dell'uomo, del mondo e il Presidente del mondo, eletto da tutti quelli che abitano nel mondo. Non sarebbe governabile. Nel senso che la prima cosa che farebbero è mangiarsi tutti i depositi delle ricchezze a colpi di voto. Chi non ha voterebbe delle leggi che porta via i soldi a chi le ha. Per cui tutta la rivoluzione francese è stata dominata da questo problema, come predicare l'eguaglianza ma non darla nella rappresentanza politica. Perché se dai eguaglianza nella rappresentanza politica, il tuo Parlamento sarà dominato dal 90% di sans-culottes, che di conseguenza porteranno via le culottes a quelli che ce le hanno, legalmente votando delle leggi. Non vi dico le soluzioni che sono state trovate a questo problema, alcune delle quali sono rimaste nella nostra storia, sono ripetute, per esempio la votazione che elegge coloro che eleggeranno, per cui tu non voti, e che quella americana avrebbe per legge il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica americano non è eletto, come dice giornalmente la stampa, direttamente dal popolo. Il popolo elegge i grandi elettori. Questi grandi elettori sono la frapposizione legale tra gli elettori e l'eletto. Sono loro che poi eleggono il Presidente. Solo che la legislazione è evoluta e tutti gli stati, perché la legislazione è dei singoli stati, dicono che gli elettori sono tenuti, i grandi elettori, a esprimere il voto secondo quello che è le candidature e gli schieramenti dei partiti. La California dice che i grandi elettori si riuniscono, se ne manca uno non c'è problema, aprono la porta e convocano il primo che passa per strada. Tanto la sua funzione è solo notarile, esprimere quella che è l'indicazione già data dagli elettori. Però questa è una trasformazione di un sistema che è nato per mettere una paratia stagna tra il popolo e l'elezione politica. Doppio grado. Robespierre voleva eliminare queste cose. E una delle letture di tutto questo travaglio della rivoluzione francese è proprio questo principio di democrazia e di eguaglianza politica. La restaurazione trionfa con un messaggio chiarissimo: basta con le finzioni. L'elettorato attivo, cioè la capacità di eleggere, è limitata a coloro che hanno un certo censo. Discutiamo quale sia il censo, ma non il principio. Persino nei costituzionalisti di ispirazione cattolica, Rosmini per esempio, in Italia, c'è la ferma questa idea: chi vota per la politica deve essere uno che ha a cuore l'interesse dello Stato. E chi ha a cuore l'interesse dello Stato? Chi possiede lo Stato? Il territorio della Repubblica è diviso in proprietà private, esattamente come, questo è quello che scriveva lui, 1850 più o meno, esattamente come l'azionista è quello che possiede il capitale della società. Se la società per azioni deve eleggere degli organi, l'azionista vota perché possiede la società. Il proprietario terriero vota perché possiede lo Stato. Fantastico. Pensiero cattolico, doc. L'hanno fatto anche santo. Ma non faceva una piega, cioè l'idea era evitare che con il voto, questo lo diceva Benjamin Constant in un famoso discorso bellissimo in cui c'è tutta la nostra storia futura, aveva capito molte cose il ragazzo, era naturalmente un conservatore anche leggermente reazionario, diceva non possiamo consentire al popolo di conquistare il benessere tramite la politica, sembra un cinquestellino. La politica non serve per arricchirsi, ma lui non pensava alla politica come stipendio, pensava alla politica come esercizio della legislazione. Non possiamo consentire che un popolo di diseredati, di non abbienti, voti delle leggi che portino via la proprietà a chi l'ha. La proprietà è un diritto, è il primo dei diritti, insieme alla proprietà del corpo. Le due cose nascono insieme nella storia della cultura occidentale, no? L'habeas corpus è possesso del corpo, che vuol dire che nasce prima l'idea di proprietà e poi quella di libertà personale. E noi non possiamo ammettere che chi ha proprietà venga espropriato a colpi di legge. Per fare questo bisogna impedire che il corpo legislativo sia eletto con suffragio universale, cioè sia un corpo democratico. Per tutto l'Ottocento democrazia era una parola che se detta in pubblico portava in carcere, e il suffragio universale era uno slogan rivoluzionario, la gente scendeva in piazza, rivoluzione del 1848 a Parigi, succede un 48 e in tutta Europa la parola d'ordine era suffragio universale, cioè rappresentanza, cioè vogliamo entrare nel palazzo del potere. Questo palazzo del potere era protetto fino allora, è stato fino a tutto l'Ottocento, da un suffragio limitato. La speranza dei liberali, come si chiamavano, era che l'evoluzione del popolo, il lavoro manuale e poi l'istruzione, si diffondessero nella popolazione consentendo progressivamente di estendere il suffragio. Il suffragio in Italia, nell'Italia sabauda, consentiva il voto al 2% della popolazione, 2%, che poi è stato esteso fino all'8% e poi siamo arrivati a Giolitti che introdusse il suffragio universale maschile e quello femminile appena nel 1946. Capite? Tutta la storia del mondo può essere letta come la storia del suffragio, che non è una cosa scontata, no? Noi pensiamo, per esempio, gli Stati Uniti, paese democratico, tutti siamo uguali davanti alla legge negli Stati Uniti, ma è falso, perché il suffragio universale negli Stati Uniti è stato distillato a gocce. Secondo studiosi americani si può parlare di suffragio universale negli Stati Uniti a partire dal 1976, perché prima la legislazione degli Stati Uniti era affidata agli Stati e gli Stati avevano delle norme che impedivano il voto ai neri, ai poveri, a quelli che giravano senza fissa dimora, cioè avevano un voto selettivo. Questa è la storia del voto negli Stati Uniti. È dovuto intervenire il legislatore federale facendo una legge che metteva sotto tutela i legislatori degli Stati membri, dicendo prima di fare una riforma elettorale tu mi passi e io controllo che non sia una legge fatta apposta per fregare il principio di uguaglianza. Questa legge è stata dichiarata illegittima, superata dalla Corte Suprema pochi anni fa. E la conseguenza è che oggi stiamo tornando indietro negli Stati Uniti. Gli stati governati dai repubblicani hanno introdotto delle norme elettorali che fanno tornare indietro l'eguaglianza del voto. Gli strumenti sono tanti, ma questa è una delle cose che turba di più i costituzionalisti americani. È un bel problema. È un bel problema e non è un problema, diciamo, di cattiveria. Chi è abituato a comandare non molla volentieri il comando e soprattutto non accetta di mollare oltre il comando anche la propria proprietà. Questo ha significato blindare le porte del potere. Il sistema elettorale è quello che consente di entrare nel Parlamento e dal Parlamento fare le leggi. Per cui se tu blindi la porta del Parlamento e fai entrare solo persone che sono proprietarie, è chiaro che queste persone faranno i loro interessi, non gli interessi della massa non abbiente. La conseguenza è che la massa non abbiente spingerà per avere accesso al palazzo. La risposta qual è? Cannoni. Cannoni, cavalleria, cavalli di Frisia. Tutto quello che ha reso l'Europa un terreno di guerra civile per un secolo e mezzo. La rivoluzione parigina succede nel 48, appunto si dilaga in tutta Europa, perché? Perché la pressione è la pressione sul portone del Parlamento, per entrare nel Parlamento, per cominciare a fare delle leggi che riguardassero i non abbienti, la sicurezza sul lavoro, il lavoro, la rappresentanza e così via. E tutta la storia europea è segnata da rivolte e repressioni. Questo lo si dimentica perché non si studia la storia, ma è una storia insanguinata. La stessa prima guerra mondiale e anche la seconda guerra mondiale sono state lette come guerre tra stati, ma anche guerre sociali. Non dimentichiamo che la rivoluzione russa scoppia nel bel mezzo della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, e infetta tutti i paesi con tutto il problema della repressione. E da quello che nasce anche la prima costituzione moderna, che è quella di Weimar, che però fallisce con la repressione fascista. In Italia si arriva al suffragio universale con Giolitti, ma non regge, perché la prima applicazione seria dopo la guerra mondiale crea un Parlamento in cui la parte degli abbienti è sostanzialmente minoranza. E la risposta qual è stata? Fascismo. Fascismo, nazismo, franchismo, eccetera, non sono risposte date per dei motivi strani, sono state date perché i paesi che ne sono stati colpiti non hanno retto l'urto del suffragio universale. Questo è il problema. La Germania non ha retto l'urto del suffragio universale, il rischio della rivoluzione, che è una rivoluzione politica ma anche sociale. Il bolscevichismo era una rivoluzione sociale, portare via il potere da uno strato della popolazione e darlo a un altro, sostituire la dittatura della borghesia, come la chiamava Marx, con la dittatura del proletariato. Capite che dramma ha segnato questa parentesi di storia costituzionale? Le costituzioni flessibili sono esattamente questo, sono la proiezione, come dire, costituzionale di questa storia. E il passaggio delle costituzioni flessibili alle costituzioni rigide sono il passaggio storico da un mondo a un altro. Le costituzioni flessibili hanno segnato un'epoca importante. Se noi esaminiamo lo Statuto Albertino, che è il tipico esempio delle costituzioni flessibili, capiremo di cosa si parla. Questo è il preambolo dello Statuto Albertino, che non vi leggo tutto perché fa anche un po' ridere. Carlo Alberto, per grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, Gerusalemme, eccetera, 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 aggiunto io. Con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato, cioè lo statuto. E guardate cosa scrive: considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli di insolubile affetto che stringono i diti della nostra corona un popolo, le larghe e forti istituzioni rappresentative erano allora l'1,6% della popolazione del Piemonte e Sardegna, che erano quelli che potevano votare, per cui erano loro a essere largamente e fortemente rappresentati. Segue un po' di cose, e poi c'è la frase che secondo me ci dice tutto. Perciò di nostra certa scienza, che vuol dire che non era ubriaco, regia autorità, era il re, ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo, in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue. Questo è passato alla storia come un esempio di statuto flessibile che poteva essere modificato con legge ordinaria, come è stato fatto durante il fascismo, soprattutto hanno smantellato in tali pezzi lo statuto con legge ordinaria, ma non era concepito per essere tanto flessibile, no? È perpetuo e irrevocabile della monarchia. Cosa c'è di flessibile? C'è che non era previsto uno strumento per modificarlo. Lo statuto non dà strumenti per modificare se stesse, perché vuole essere perpetuo e irrevocabile. Ma che cosa c'era di perpetuo e di irrevocabile nello statuto? È abbastanza semplice. Lo statuto è stato dato da il padre e re, signore assoluto, ai suoi regnicoli. È una concessione. Infatti ci parlano di statuti octroyé, concessi. Sono concessioni di sovrani assoluti che un bel giorno dicono non siamo più assoluti, concediamo una Costituzione che sarà perpetua e irrevocabile. Irrevocabile da chi? Da me che la concedo e dai miei eredi, la monarchia. Cioè è la promessa che fa un signore assoluto di non essere più assoluto. Cosa vuol dire assoluto? Assoluto è l'appellativo che aveva la monarchia in Europa, diciamo, re sole, no? Il re sole. Lo Stato sono io. Assoluto perché era absolutus, libero da legami. Il signore assoluto, ne parleremo un po' più avanti, rispondeva solo a Dio, non ai suoi sottoposti, ai suoi cittadini. Era assoluto da vincoli, faceva il cavolo che voleva. La legge è ciò che piace al Signore assoluto, al Re. Ciò che piace al Re ha valore di legge. Un bel giorno, visto che il mondo era un po' cambiato e che c'era stata la rivoluzione americana e la rivoluzione francese e c'erano stati un po' di sommovimenti storici in Europa, i sovrani assoluti, uno dopo l'altro, hanno detto: beh, da oggi non sarò più assoluto e associo al potere le forti istituzioni rappresentative, cioè il Parlamento. Questo che cosa significa? Significa che da quel giorno non sarà più legge ciò che piace al sovrano, ma sarà legge ciò che è approvato dal Parlamento con l'accordo del sovrano. Da qui non si torna indietro. Non è modificabile questa parte dello statuto. Tutto il resto sì, ma tutto il resto, in fin dei conti, non conta molto. Guardate la norma chiave sui diritti. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Dov'è la garanzia? La garanzia sta nella legge. Chi fa la legge? il Parlamento col consenso del re. Punto. Di lì non si torna indietro, ma l'unica garanzia è che non si torna indietro. Uno non può essere arrestato per ordine del governo. Tanto è vero che quando alla fine del secolo ci fu la grande crisi sociale e politica e ci fu la grande repressione, quale fu la risposta dello Stato sabaudo? Fare decreti legge che sospendevano le libertà costituzionali, atti del governo. E quale fu la reazione dei giudici? Dire non lo potete fare. Sono nulli questi atti, perché le libertà si toccano soltanto tramite la legge, e la legge non ha limiti, se non la procedura. Deve essere votata dal Parlamento. Capite come tutto sommato fosse flessibile, ma non fino in fondo. C'era una parte rigida, l'unica parte che interessava e che dava luogo al senso dello statuto, che erano documenti storici irrevocabili, nel senso che segnavano un passaggio senza ritorno dallo Stato assoluto a uno Stato liberale con rappresentanza degli elettori. Non diceva nulla su chi fossero gli elettori, ma questo era dato dalla legge ordinaria che doveva essere votata dal Parlamento. Quello che faceva il Parlamento col consenso del re era legge, senza limiti. Poteva anche modificare lo statuto, la legge fatta così. Quello che non era più modificabile era questa uscita dallo Stato assoluto e questo obbligo di procedere sempre con questo sistema dualistico Parlamento-Re. Il Parlamento votava le leggi e il Re le sanzionava, che è esattamente la forma di governo degli Stati Uniti dall'inizio fino adesso. Il Parlamento vota le leggi e Trump mette la sua firma. Se Trump non mette la sua firma non diventa legge. Se il Parlamento non le vota, Trump mette la firma sulle cartoline e basta, con qualche altro problema che non indaghiamo. Capite? Allora, parlare di costituzioni flessibili è parlare di uno slogan che ha una sua collocazione storica e una sua motivazione storica. Sono flessibili, ma sono irrevocabili. Sono irrevocabili nella parte in cui decretano la fine di una monarchia assoluta. Non sono modificabili nella parte in cui dicono chi fa le leggi. Parlamento col re. Tutto il resto è a disposizione della legge ordinaria. Il prezzo di questa Costituzione è stato sangue, cosa che si dimentica nei libri di storia, si dimentica nel dibattito anche scientifico. Ah, il Parlamento dell'Ottocento, quello sì che era un vero Parlamento. Balle! Dietro quel Parlamento c'è sangue. Vi ricordate il famoso episodio del generale Bava Beccaris che spara col cannone contro i manifestanti in galleria a Milano? Presente? Il salotto buono della Milano di allora soprattutto, e lui con bel cannoncino di fronte ai manifestanti che chiedevano suffragio universale e lavoro, ha sparato col cannone facendo un'ottantina di morti. Il re lo ha immediatamente convocato e uno dice lo avrà punito. No, gli ha detto bravissimo, tu hai difeso il regno e la legalità, e quindi l'ha nominato senatore a vita e gli ha dato la massima onorificenza del regno. Ma c'era un tessitore toscano, i toscani sono cattivi, anarchico, sono pessimi, che stava in America per altri motivi, perché aveva lasciato un po' di figli legittimi in giro, un po' di debiti, che decise che questo era non sopportabile, prese la nave, tornò in Italia, attese Umberto I a Monza, gli sparò e lo uccise. Naturalmente finì malissimo, ma quello era il segno di protesta contro un atto di violenza. un atto di violenza inaudito. Ma questo era il dramma di quel mondo, un mondo che non dava rappresentanza alle grandi masse della popolazione e di conseguenza ne reprimeva tutte le richieste, e le reprimeva con il sangue e poi con il fascismo. Questo ci spiega a che cosa servono le costituzioni moderne. Oibò, abbiamo dimenticato che noi dobbiamo tornare alle costituzioni rigide. Quando si formano le costituzioni rigide moderne? Allora, la prima è quella di Weimar, fallita con un disastro, anche per problemi di costruzione della Costituzione. La seconda è la Costituzione repubblicana spagnola, mai applicata perché c'è stata l'insurrezione di Franco, del Francisco Franco, il colpo di Stato, la guerra civile. Non begli esempi. La terza è quella italiana. Wow, siamo arrivati i primi, abbiamo battuto anche i tedeschi e anche i francesi, che si sono autoinfilzati con un referendum che ha bocciato la prima versione della Costituzione. La nostra Costituzione è la prima Costituzione rigida, moderna. Perché l'hanno fatto rigida? La mia spiegazione è sempre triviale, scusate questo anglicismo. Perché questa è l'immagine che io uso per spiegare che cos'è la nostra Costituzione. È un frigorifero. Naturalmente io potrei fare anche 16 ore di lezione, anche 32 o 64, quante volte, non è il problema, su tutto ciò che contiene la Costituzione, il processo di formazione, eccetera, ma questa immagine vi dà l'idea di cosa è stata la incredibile intuizione. L'incredibile intuizione è stato capire, ma questo si sapeva, che per ottenere una pace sociale bisognava reprimere i poteri della democrazia. Che brutta cosa! Che cosa ne direbbe Di Maio di questa cosa? Perché qual è il problema che ha segnato la storia del mondo? È il problema dello strapotere della maggioranza. Maggioranze che vincono le elezioni e occupano tutto il frigorifero. Questo è il grosso problema. Per cui l'intelligenza dei nostri costituenti, che si detestavano tra di loro, non è che si amassero moltissimo, erano però educati, cordiali, si salutavano e si chiedevano anche come stesse il figlio quando era malato, ma si detestavano, è stata una sana diffidenza. E il loro problema era che la Costituzione è stata scritta bendati, senza sapere cosa sarebbe successo d'Italia. Chi avrebbe vinto le elezioni del 48, le prime elezioni libere? Non lo si sapeva. C'erano alcuni sospetti, anche perché le cose internazionali erano messe in un certo modo, ma non c'era nessuna certezza, per cui tutti hanno pensato: io devo proteggere i miei interessi. Sano egoismo politico. Come si fa a proteggere i propri interessi? Da chi? Dal legislatore ordinario, cioè da chi vince le elezioni. Chi vince le elezioni è un'autorità democratica, occupa il Parlamento e fa le leggi. Noi dobbiamo mettere limiti alla legge, e per mettere limiti alla legge dobbiamo creare una Costituzione rigida, e in questa Costituzione rigida ci dobbiamo mettere i nostri interessi. Casa abitata da studenti, uno è vegano, l'altro mangia solo maiale e salame, mi è simpatico, il terzo solo pesce crudo, il frigorifero contiene tutto questo e serve a mantenere freschi per un certo tempo questi interessi che coabitano nel frigorifero. E nessuno dice alla signora, questa deve essere un'immagine degli anni 50, Reader Digest direi come origine, questo bellissimo frigo americano, allora non, nessuno dice a questa signora, ma lì dentro non c'è coerenza. Eppure è stato quello che hanno detto i nostri costituenti uscendo dall'assemblea costituente, e non i più cretini. Benedetto Croce, per esempio, un grande filosofo, grande storico, ma non aveva capito nulla di quello che aveva fatto. Lui usciva dicendo: sono deluso da questa Costituzione che dice una cosa e il contrario di quella cosa. Perché scorrendo il testo costituzionale noi vediamo che è così. La proprietà privata è garantita, ma non può svolgersi contro l'inutilità sociale. L'iniziativa economica, la libertà di impresa è garantita, ma non può svolgersi contro l'interesse collettivo, generale. Per cui affermi una libertà tipica dell'imprenditore, ma contemporaneamente affermi anche il suo limite. E questo è stato quello che perfino Calamandrei ha detto. Tutti molto delusi da questa Costituzione che, come il frigorifero, conteneva prodotti eterogenei. Nessuno lo direbbe di un frigorifero a prenderlo, oh, non c'è coerenza qui dentro. Ma della nostra Costituzione invece si è detto, ed era una cosa profondamente sbagliata. I nostri costituenti hanno avuto un'intuizione che ha avuto grande successo. Pensate solo a questo, dopo me ne vado, promesso, che se voi leggete i giornali oggi, magari non oggi che parlano solo della finanziaria, ma da gennaio in poi, vedrete che ogni giorno c'è qualche gruppo che nasce e afferma i suoi diritti, che siano i gay, che siano i cattolici, che siano le parrucchiere, che siano i calciatori, che siano i cacciatori, che siano i vegani. Tutti dicono: io sono portatore di un diritto e per dimostrare il mio diritto trovo una norma in Costituzione, lì è la chiave di tutela del mio diritto. Cioè i interessi anche più contrastanti sono tutti riportati a una copertura costituzionale, tutti trovano la loro copertura dentro nel frigorifero, non sempre credibile, ma quasi sempre argomentabile. Il che vuol dire che questo frigorifero ha fatto un buon lavoro. Non ci siamo più sparati in Italia, dopo qualche anno si è capito che si potevano anche buttare via le armi che c'erano nelle cantine della gente, perché la guerra civile era un'ipotesi, è un'ipotesi che è durata anche su certi giornali e certe cronache. In Grecia, che è un paese quasi fratello, c'era la guerra civile. Noi l'abbiamo sospesa e poi abolita in forza del fatto che avevamo messo dei limiti al potere democratico. Limiti al potere democratico. Scolpitevi queste parole. A questo pomeriggio.